Merhum tamburi Cemil Bey'in oyu Cemil Bey'in Cemil Bey'in Cemil Bey'in oyu Cemil Bey'in oyu Cemil Bey'in Nak Cemil Nak Sus Nak Cemil Bey Sus Nak Sus Nak
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Claudio Zambianchi, la critica d'arte degli ultimi 40 anni. Prima puntata.
Come si fa a tenere insieme 50 anni di critica d'arte in un periodo così variegato e così complesso come quello che abbiamo sotto esame quest'oggi? Ma io ho pensato naturalmente che non si potesse far tutto e quindi mi sono concentrato su alcune cose, poche, cercando di vedere un po' alcuni aspetti della critica degli ultimi 40 o 50 anni al lavoro, e quindi ho scelto di prendere in esame alcune idee attorno a cui è ruotata la critica in questa stagione, questa lunga stagione, come temi come l'orizzontalità, la morte dell'autore, la messa in discussione dell'originalità, dell'aura, che sono appunto temi su cui si è esercitata la critica, selezionate fra quelle che hanno avuto maggior seguito e che abbiano avuto soprattutto un carattere operativo per gli artisti, cioè che abbiano cercato di interpretare dei modi di fare degli artisti. Quel che manca, e vi renderete conto direttamente voi stessi, ed è moltissimo, ne parleremo se avremo l'occasione di riparlarne qui o altrove. E ho deciso di partire da un saggio che viene pubblicato nel 1964, quindi un po' all'inizio di questa nostra camminata, che si chiama Against Interpretation, contro l'interpretazione, scritto da Susan Sontag. Susan Sontag non è, strettamente parlando, un critico d'arte, però era attenta al mondo delle arti, tant'è che il libro in cui è incluso poi Against Interpretation è dedicato da questo artista Paul Teck, che è stato un artista misconosciuto e che negli ultimi anni, grazie essenzialmente a una mostra ad Amburgo, è in via di progressiva rivalutazione. In questo saggio Sontag sostiene che l'esercizio interpretativo di cui sono oggetto le opere d'arte nell'arte occidentale parte dal presupposto che esista una forma da una parte e un contenuto dall'altra, e quello che interessa nell'esercizio interpretativo sia sostanzialmente la forma. Secondo l'autrice si tratta di un progetto in realtà oggi, al momento in cui scriveva, nel 1964, un progetto reazionario, sostanzialmente autoritario, equivale a un tentativo di addomesticare l'arte, di sottometterla alla razionalità e all'intelletto. Insomma, possedere una chiave di lettura o anche più chiavi di lettura equivale, secondo Susan Sontag, a un progetto sostanzialmente autoritario. L'interpretazione, sostiene l'autrice, basata sulla teoria altamente sospetta che un'opera d'arte sia composta di singoli aspetti di contenuto, viola l'arte, rende l'arte un articolo d'uso pronto ad essere sistemato in uno schema di categorie mentali. L'avanguardia, secondo Sontag, si rende in un qualche modo impermeabile a questi tentativi di interpretazione perché, accentuando gli aspetti di innovazione formale nell'arte, riesce a sottrarsi. Ma quel che interessa a Sontag anche in questo saggio è di sottolineare che non esiste soltanto l'avanguardia. Così sembra evincersi, infatti, da quest'altra affermazione. Idealmente, è possibile eludere gli interpreti in un'altra maniera rispetto a quella dell'avanguardia, realizzando cioè opere d'arte la cui superficie, e io sottolineo questa parola superficie perché vedremo, ne avremo parecchio a dire nel seguito di questa chiacchierata, la cui superficie sia così unificata e pulita, il cui ritmo sia così rapido, il cui modo di offrirsi sia così diretto che l'opera può essere tre puntini, semplicemente, vuol dirci Sontag, quello che è. Ho sottolineato appunto la parola superficie perché, come vedremo nel conflitto fra Clement Greenberg e Leo Steinberg, la questione della superficie, che è un feticcio del modernismo, no? Tra breve introdurremo quest'idea del modernismo, e dovete considerare che dagli anni 60 in poi siamo in un pieno clima postmodernista, per così dire, in cui certe conquiste della critica modernista vengono messe in crisi da autori che cominciano a bombardare questa idea di un'arte che sia un'arte, come dire, basata su dei principi incontrovertibili, su una teleologia che conduce a un'arte astratta che si regga unicamente con le proprie gambe. La continuità della superficie in una chiave antimodernista rivendicata da Sontag in questo saggio ha una valenza eminentemente metaforica, e cioè sta a sottolineare un aspetto antisimbolico dell'opera d'arte dal punto di vista di Sontag, che è, secondo l'autrice, una qualità propria del buon cinema, naturalmente del cinema di ricerca come quello di Bergman, della Nouvelle Vague, di Antonioni o di Ermanno Olmi, ma che è anche proprio del buon cinema hollywoodiano. Cukor, Walsh, Hawks sono i nomi che intervengono nel saggio di Sontag. Il cinema si è salvato dal virus dell'interpretazione, secondo Sontag, perché è stato considerato da sempre nell'orbita del divertimento di massa e non dell'arte. Qui l'autrice sembra avere molto presente che il confine fra alto e basso, fra arte alta e arte bassa, è sostanzialmente, si sta sbriciolando, e quindi questo è uno dei caratteri postmodernisti a questo punto del saggio di quest'autrice, perché Clement Greenberg, che è il massimo, come dire, il codificatore dell'estetica modernista, manteneva, come vedremo fra un istante, molto chiaro un confine fra quelle che sono le arti alte, le espressioni arte dell'arte, e le espressioni invece considerate basse, legate all'industria culturale, al consumo di massa e via dicendo. Perché nel 64 dovete tenere presente che trionfava l'arte pop, e quindi Sontag, in questo non definire un confine ma piuttosto una continuità fra arte alta e arte bassa, si appoggiava a delle conquiste che criticamente erano già proprie degli anni 50 di ambiente inglese, con collage di Edoardo Paolozzi, che è un artista di nome italiano, di discendenza chiaramente italiana ma attivo a Londra, e con un futuro in realtà di scultore alla fine degli anni 40, che sotto l'influenza di un artista che era stato esule a Londra, ma diciamo di origine dadaista, di radice dadaista, come Kurt Schwitters, che era rimasto a Londra negli anni della guerra, negli anni immediatamente successivi alla guerra, con questa serie di collage apriva una prospettiva molto diversa, in cui le pubblicità, no, il mondo pubblicitario, il mondo delle manchette pubblicitarie dei giornali andavano a comporre questi graziosi collage che dal 1947 egli comincia a produrre e che dagli inizi degli anni 50 cominciano a essere oggetto di studio da parte di quegli artisti che daranno vita nei primi anni 50 da una costola degli studi Institute of Contemporary Art di Londra, quello che si chiama l'Independent Group, e l'Independent Group è il primo, forse, diciamo, fra i movimenti a porsi come programma la frattura di questo confine, appunto, fra alto e basso, e questo tuffarsi gioiosamente in quelle che sono le arti e le immagini del consumo di massa, di cui forse l'icona inglese più celebre è questo lavoro di Richard Hamilton, che non nasce come un'immagine indipendente, nasce in realtà come un manifestino per la mostra This is Tomorrow del 1956, e proprio forse perché nasce, come dire, per servire un certo scopo utilitario, mette a fuoco uno scopo non di essere un'opera d'arte, per così dire, tra virgolette, indipendente, ma come un'immagine pubblicitaria di una mostra, raccoglie quelli che sono i temi del momento, dalla signorina ipermastica al culturista che ha questo grande lecca-lecca con scritto sopra pop, con gli elettrodomestici, uno in primo piano, uno nell'ultimo piano. Nel secondo piano del dipinto la donna sopra la scala sta passando questo aspirapolvere di nuovissima concezione, poi c'è una scatola di prosciutto sul tavolo e appesa alla parete non ci sono dei quadri, ma c'è una fotografia e c'è in realtà una specie di grande fumetto, e voi sapete che qualche anno dopo il fumetto con quest'opera, per esempio, di Lichtenstein, ma ci sono opere anche di Andy Warhol di un paio d'anni prima, in cui l'immagine del fumetto viene implicata dentro l'opera d'arte. Quindi questa frattura fra alto e basso è già nei fatti. L'aveva teorizzata per primo, era stato un critico di ambiente inglese, uno dei maggiori, molto curioso, molto simpatico anche nel suo modo di scrivere, molto spiritoso, si chiamava Lawrence Holloway, ed è anzitutto il primo a parlare di arte pop, in realtà, negli anni 50, intorno al 54, ma in realtà per lui l'arte pop individua l'arte del consumo di massa, i rotocalchi, il cinema commerciale, la musica, diciamo, di consumo. Questa per lui è l'arte pop, non la ripresa da parte degli artisti di questi prototipi per farci sopra l'arte, ma soprattutto è Holloway a teorizzare l'idea che esista un continuum nella cultura, che non esista un vincolo a dire o arte bassa o arte alta, ma esista in realtà invece una continuità che va dai prodotti, come dire, considerati minori ai prodotti considerati maggiori, e quindi ci sia un'osmosi. Ma non vi dico questa cosa così per dirvi una nozione che molti di voi sanno, ma è per sottolineare l'idea che dentro questa idea di Holloway che esista un continuum si nasconde già una nozione in qualche misura intertestuale dell'opera d'arte, no? Cioè che l'opera d'arte possa in realtà partecipare di diversi codici linguistici, che è poi una delle caratteristiche maggiori dell'arte postmodernista. In generale, io, diciamo, ho una nozione di postmodernismo per cui il postmodernismo è qualcosa, e ne parleremo tra un istante, che viene dopo il modernismo e che quindi comincia a situarsi e comincia a strutturarsi un'idea critica forte di postmodernismo che comincia a strutturarsi intorno al 1958-60, nella seconda metà degli anni 50. Per concludere con Sontag, mi piaceva leggervi alcune delle righe che vengono in fine di saggio e che dicono: la trasparenza di significato, aggiungo io, è il valore più alto e più liberatorio dell'arte, quello di cui decisamente non abbiamo bisogno è di assimilare ancora di più l'arte al pensiero o, ancor peggio, l'arte alla cultura. Lo scopo di tutti i commenti sull'arte dovrebbe essere quello di rendere le opere d'arte e, per analogia, la nostra esperienza più e non meno reali per noi. La funzione della critica dovrebbe essere dimostrare come una cosa è quello che è, e persino che una cosa è quello che è piuttosto che mostrare quello che significa. E poi, diciamo, conclude con questa frase meravigliosa: al posto di un'ermeneutica abbiamo bisogno di una erotica dell'arte, cioè abbiamo bisogno di tuffarci dentro le cose, abbiamo bisogno di far sì che queste cose, non che analizziamo, queste cose che abbiamo di fronte le possiamo vivere empaticamente, possiamo tuffarcici dentro con l'idea di trarne anzitutto un piacere. Quindi qui si pone la domanda baudelariana del Salon del 1846, a quoi bon la critica, a che serve la critica? La critica serve a questo, la critica serve a partecipare, a fiancheggiare i lavori, e non soltanto i lavori, ma anche agli artisti. E quindi è una magnifica conclusione di un saggio che per tanti aspetti costituisce la spia di un cambiamento da vari punti di vista, ripeto, da parte non di un critico d'arte, ma di un critico della cultura, che ha un seguito abbastanza immediato. Tornando a Sontag, quella che illumi, che sembra illuminare, quella che sembra in un qualche modo, diciamo, ricomprendere dentro il raggio della sua interpretazione, è l'idea che la critica si adatti a un'arte fatta con i materiali tratti dalla vita quotidiana, come l'arte pop, come l'happening, la performance e altre forme di arte nate intorno a questo momento. Ad esempio, mi è venuto in mente queste opere di astrazione molto radicale, come quelle di Frank Stella, il quale artista, per accentuare il carattere non metaforico e quindi da non interpretare del suo lavoro, fatti quindi queste opere di significati aperti e non occulti, diceva in un'intervista a Bruce Glaser del 1966, parole diventate famose: what you see is what you see, quel che vedi è quel che vedi, non c'è trucco e non c'è inganno. Un ultimo aspetto fra i tanti che sarebbe possibile evidenziare in questo saggio seminale proprio di Susan Sontag, come sono spesso i saggi di questa autrice, che segna forse ancora più degli altri il mutamento, è quello appunto contenuto nelle ultime parole: l'erotica dell'arte. L'opera deve essere rivissuta dallo spettatore, ma potremmo dire anche semplicemente vissuta dallo spettatore, in maniera tale da ricrearsi ogni volta nei sensi e nell'intelletto della spettatrice o dello spettatore. L'opera dovrebbe essere fonte non di esperienza intellettuale, ma di esperienza vissuta. Qui possiamo ricordare la conclusione di un famoso scrittino piccolo, breve, di Piero Manzoni, in cui dice: l'unica cosa che ci resta da fare, appunto, è abbandonare l'opera e vivere. No. Sotto questo aspetto, l'indipendenza dell'opera, nei termini in cui la intende la critica modernista, è assolutamente in crisi. L'opera non esiste staccata da uno spettatore o una spettatrice che la guardano. Non a caso, in questo momento, nel 1963, a Pasadena, in California, si tiene la prima mostra retrospettiva importante di tutta la sua vita di un Marcel Duchamp ancora vivo e ancora, diciamo, sotterraneamente attivo. Nessuno sapeva che stava facendo un lavoro che avrebbe consegnato post mortem per il Museo di Filadelfia, ma comunque l'importanza di Duchamp in questo momento è in piena rivalutazione. Appunto, siamo nel 63, prima mostra di retrospettiva di Duchamp, e Duchamp era stato colui che aveva detto che sono gli spettatori a fare l'opera, no? E è una logica partecipativa che sta tutta nell'arte di questo momento, se pensate anche a quella rilettura molto orientata, molto partigiana, che fa il fondatore dell'happening, Alan Kaprov, dell'opera di Jackson Pollock, in cui ne mette in luce gli aspetti, per così dire, coreografici e impermanenti, la possibilità di fare l'arte muovendosi, utilizzando gli oggetti che formano il contesto dell'esistenza quotidiana, così opposta, come vedremo fra un istante, al modo di intendere le cose da parte di Clement Greenberg e del modernismo classico, dell'alto modernismo. Parliamo di modernismo, parliamo di postmodernismo. Ogni volta che vi capita nella critica dell'arte del Novecento di trovare il prefisso post, vi debbono spuntare delle grandi corna, perché vuol dire che c'è qualcosa, cioè dietro a questa definizione, che è una definizione che sembra puramente cronologica, post è qualcosa che viene dopo. In realtà molto spesso post significa anti. Significa un prefisso e non significa semplicemente qualcosa che viene dopo ma in continuità, ma viene, è come dire, qualcosa che viene dopo ma in opposizione. Se pensate alla codificazione nel 1910 di post-impressionismo da parte di Roger Fry, significava anti-impressionismo, no? Perché significava, l'autore diceva, come quando i bizantini, la formalizzazione bizantina è intervenuta a correggere, a porsi in antitesi con il naturalismo della pittura romana, della pittura tardo-romana. E così, diciamo, se sentite postmodernismo, e questa frase e questa espressione compare per le prime volte agli inizi degli anni 70, dovete pensare a un qualcosa che, diciamo, prende una posizione contro il modernismo, così come si era venuto a strutturare negli Stati Uniti, essenzialmente all'interno del pensiero del maggiore, forse, critico d'arte su piazza fra il 1939 e gli anni 60, Clement Greenberg, critico di straordinaria intelligenza critica, critico, se mi permettete il gioco di parole, criticabilissimo, perché è effettivamente un uomo che con troppo rigore, con troppa esclusività ha perseguito una certa strada e poi oggettivamente l'ha abbastanza pagata, perché non c'è libro di arte recente che voi non prendiate in mano in cui il punching bag della faccia di Greenberg non venga preso severamente a cazzotti dal critico di turno. Cerchiamo di dire in due parole, no, di mettere in due parole a fuoco qual è e come si struttura il modernismo di Greenberg. Comincia a intervenire sulle questioni dell'arte contemporanea nel 1939 con un saggio che è diventato poi molto celebre, che si intitola Avanguardia e Kitsch. Che cosa dice, detto proprio in un guscio di noce, in questo saggio Greenberg? Che dopo la rivoluzione industriale si viene a strutturare nell'ambito della cultura moderna, della cultura, diciamo, dopo la rivoluzione industriale, una bipolarità fra un'arte di massa assolutamente asservita a una nozione utilitaristica e commerciale di arte, che è quella di cui si appropria il sistema capitalistico. Tenete presente che nel 1939 Greenberg è uomo di sinistra, trotskista, e quindi molto dentro ha un'idea anche di, come dire, di se non di analisi sociale, di attenzione ai risvolti sociali delle pratiche artistiche, ecco, diciamola in questo modo, che forse è il modo più realistico. Quindi, da un lato l'arte commerciale, il cinema hollywoodiano, eccetera. Pensate che nel 1936, tre anni prima di questo saggio, Benjamin invece aveva detto che il cinema, anche il cinema commerciale, aveva in sé una potenzialità sostanzialmente rivoluzionaria. No, per Greenberg questo non lo è, perché è sostanzialmente schiavo della reificazione, della mercificazione, tutte queste cose che ne facevano e ne fanno, dal suo punto di vista, anche nel presente, il male dell'arte, no? In questo senso riprende un'idea che era stata teorizzata pochi anni prima dal tedesco Hermann Broch. E poi c'è il bene dell'arte, che è l'avanguardia. L'avanguardia però, a differenza del kitsch, che ha questo diciamo tessuto sociale a cui si rivolge, da cui è, proprio perché si rivolge a questo tessuto sociale, è usato e sfruttato dai poteri dell'industria, c'è l'avanguardia. L'avanguardia non ha retroterra sociale, anzi, diciamo, ha un piccolo retroterra sociale, le frange avanzate della borghesia, a cui però si lega, Greenberg dice con espressione famosa, attraverso il cordone ombelicale dell'oro, cioè gli danno i soldi, in fondo, no? Lo scopo dell'avanguardia è quello di mantenere la cultura alta in movimento. Nel fare questo, diciamo, deve concentrarsi sempre di più all'interno del perimetro della propria arte. Deve essere un'arte che si regge sulle proprie gambe, assolutamente autosufficiente, che prende come temi di partenza quelli che sono i propri limiti strutturali, si deve basare sulla superficie, sul colore, sulla linea, che sono i mezzi quintessenzialmente propri della pittura, e diciamo quel che deve fare nell'approfondimento dei propri mezzi è quella di essere sempre più scollata dalla possibilità che il kitsch, diciamo, che l'industrialismo, l'industria culturale, il consumo di massa se ne appropri. Queste sono parole di Greenberg, della vera cultura. Il kitsch è un ersatz, mentre l'arte di avanguardia è la cosa vera. In un saggio successivo di un anno, che si chiama Verso un più nuovo Laoconte, Greenberg teorizza in una maniera ancora più stringente, sulla scorta dell'antico Laoconte settecentesco di Lessing, l'idea che l'arte figurativa, le arti visive, debbano individuare un perimetro all'interno del quale muoversi e condurre questa operazione di approfondimento, e di prendere proprio questi che sono i codici propri della pittura come oggetto di analisi, e dimostrare in questo senso, fare insomma, per dirla un po' sbrigativamente, delle convenzioni della pittura l'oggetto dell'analisi, tanto che Greenberg dice che mentre la norma cardine dell'arte rinascimentale era: l'arte consiste nel celare l'arte, la bravura dell'artista consiste nel mascherare la propria azione, mentre il modernismo dovrebbe avere come regola quella che dice che invece l'artista dovrebbe dimostrare proprio la convenzionalità dei suoi mezzi, perché la convenzionalità dei suoi mezzi è l'analisi di quelle che sono le sue convenzioni ad essere l'oggetto dell'analisi dell'artista.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea. Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Claudio Zambianchi, la critica d'arte degli ultimi 40 anni. Seconda puntata.
Ricapitoliamo allora per un istante. Per Greenberg l'avanguardia non si rivolge a un referente sociale, è opposta al consumo di massa, lo fugge con tutte le sue forze e nel sottrarsi alle sue lusinghe e al pericolo di esserne carpita corre in avanti e muove così facendo la cultura proiettandola sempre al di là, in una sorta di slancio vitale dove solo pochi eletti possono seguirla e comprenderla. È armato di questi strumenti, di questo strumentario, che Greenberg comincia a analizzare e a interpretare quello che si trova di fronte, cioè un'arte americana che conosce proprio nel ventennio in cui Greenberg è più attivo come critico d'arte una delle sue stagioni più grandi, la sua prima grandissima stagione, quella che, per chiamarla con un titolo di un libro di Irving Sandler diventato famoso, è il trionfo della pittura americana. E cioè la generazione dell'espressionismo astratto, la generazione di Pollock, la generazione di Rothko, di Steele, di De Kooning, di Gorky, di Klein, di Barnett Newman, eccetera, 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 di cui in sostanza Greenberg è nella stragrande maggioranza dei casi il primo a rendersi conto, il primo a rendere, diciamo, un'idea attendibile di questo genere di pittura. È la cosiddetta, teorizzata in un saggio, anche questo molto celebre, del 1956, la American Type Painting, la pittura di tipo americano, situata in una zona fra la pittura da cavalletto e quella murale, decisamente astratta, rivolta soltanto al senso del vedere, secondo Greenberg, e quindi ottica. Quindi Greenberg è il primo a capire, a dare una veste teorica molto personale, molto orientata. Tutte queste sue idee arrivano a una codificazione molto rigida nel 1960 in un saggio che prima costituisce una trasmissione radiofonica trasmessa per una delle voci, diciamo, attive nella Guerra Fredda in supporto dei valori americani, che è la famosa Voice of America. Nel 61 questo saggio viene pubblicato in volumetto e si chiama Modernist Painting, ed è pittura modernista, è un saggio di ambizioni teoriche più che storiche ed è inteso a definire le modalità e gli scopi dell'arte moderna, anzi dell'arte modernista per l'appunto, che Greenberg vede caratterizzata dall'intensificazione, lui dice dell'esacerbarsi, no? Di una tendenza autocritica che inizia con la critica del giudizio di Immanuel Kant. Lo scopo di questo atteggiamento, secondo Greenberg, consiste nell'eliminazione di tutti gli elementi spuri dalla pittura per giungere a questa idea di purezza, no? All'idea di un'arte pura, che è intesa come una autodefinizione dell'arte. L'idea di un'arte, appunto, che possa camminare soltanto con le sue gambe. Arte per l'arte, quindi, in un senso molto estremo, e che costituisce il punto di arrivo di una certa tendenza dell'arte moderna, l'avanguardia, appunto, che dal suo punto di vista inizia con Manet, inizia alla metà dell'Ottocento, e che giunge proprio al culmine con gli artisti dell'espressionismo astratto. Una volta, tuttavia, e questo è in fondo il problema che si poneva Kaprow nell'articolo del 58 dedicato all'eredità di Jackson Pollock, dico, se la purezza è raggiunta con il lavoro di Pollock, la purezza nei termini modernisti greenbergiani, da lì come ci si muove? Kaprow rispondeva e diceva: non ci si muove, 50. Infatti, diciamo, tra la fine dei 50 e gli inizi dei 60 esplode questo edificio così teoricamente perfetto, molto fragorosamente, e diciamo si cominciano a muovere delle voci contro il pensiero di Greenberg. Ne ho scelta una, ed è quella di Leo Steinberg, uno storico dell'arte, noi diremmo moderna, un rinascimentalista essenzialmente, che però ha fatto delle incursioni fondamentali nell'ambito delle arti del XX secolo, raccolte prevalentemente in un libro che si chiama Other Criteria, Altri Criteri. Questo è il titolo di questo libro, è in realtà il titolo del saggio, di uno dei saggi maggiori, Nessoli compresi, che è appunto un saggio contro questa idea della superficie di Greenberg, che parla di un'idea della superficie, di una nozione della superficie pittorica tutta diversa da quella di Greenberg. Però Altri Criteri non è soltanto un saggio contro Greenberg, è anche un condensato di idee espresse con straordinaria lucidità e limpidezza, che verranno abbondantemente riprese dalla critica successiva. Di fronte alle novità, il critico, secondo Steinberg, ha due alternative: o adattare ad esse, a queste novità, le idee maturate in rapporto all'arte del passato, anche recente, oppure assumere un atteggiamento empatico nei confronti del nuovo e provare, cioè, a sentirsi in accordo con quello che succede e cercare di capire. Steinberg naturalmente adotta questa seconda modalità e si dichiara contro il formalismo. Accusa Greenberg di aver fatto una carrellata unidimensionale, come se l'arte da Manet in poi fosse consistita in un unico grande sforzo verso questa acquisizione di una teorica purezza in quanto piattezza della superficie. Questo rende impossibile al formalismo non soltanto capire veramente a fondo quel che è successo nell'arte da Manet a Pollock nei suoi risvolti, diciamo, più importanti, ma anche rende impossibile capire l'arte del presente, l'arte che si sta svolgendo nel presente, perché quando scrive Steinberg, artisti come Rauschenberg, Jones, Twombly e tutti gli artisti dell'arte pop da Warhol in poi sono ampiamente attivi. Che fare se li affrontiamo con le idee di Greenberg? Non li capiamo, quindi abbiamo bisogno, dice Steinberg, di altri criteri per capire queste cose qui. E che dire poi della pittura del passato? Dice Steinberg, dice, lasciatelo dire da uno che ne capisce più di te dell'arte del passato, stai tranquillo che gli artisti del passato si ponevano molti degli stessi problemi che si pongono gli artisti dell'avanguardia. E quindi la differenza fra l'arte antica e l'arte contemporanea non può essere fatta dipendere, dal punto di vista di questo critico, soltanto da un unico criterio, illusione contro astrazione. A questo punto Steinberg torna su questa idea della superficie, della planarità. Dice, prendiamo la superficie, proviamo ad assumerla, dice Steinberg, come orizzontalità. Questa idea della orizzontalità è un'idea destinata ad avere largo successo, come vedremo nella critica successiva, non sempre nell'accezione che ad essa dà Steinberg. Molta arte nuova della seconda metà degli anni 50 e degli anni 60 comincia ad aver più senso se pensata in rapporto a un piano orizzontale. Si introduce con questo saggio di Steinberg e l'idea del piano pittorico come un pianale, il flatbed, simile cioè al piano della macchina da stampa, dove una volta i tipografi componevano la pagina prima di tirarla, e che era fatta sia di parole sia di immagini fotografiche, i cliché. L'orizzontalità ci riporta alla macchina da stampa, ci riporta, quindi fa indirizzo, insomma si indirizza la nostra immaginazione come si indirizza qualcosa di legato non più alla natura come la finestra che guarda sul mondo, ma alla cultura. l'artista che Steinberg sceglie per illustrare questa nozione dell'arte è proprio Rauschenberg, su cui dice: è parso talvolta che la superficie di lavoro di Rauschenberg rappresentasse la mente stessa, discarica, serbatoio, centralino, piena di riferimenti. Con Rauschenberg, Jones e Warhol, come vedremo fra un istante, si delinea l'idea di una pittura postmodernista dove la nuova nozione della superficie è il sintomo di un cambiamento di rapporti fra l'artista e l'immagine e fra l'immagine e l'osservatore. Ma torniamo per un istante alla questione della orizzontalità, che in realtà costituisce la conquista da parte dell'arte di uno spazio di esperienza, non più circoscritto soltanto a una fruizione di carattere ottico, ma costituisce appunto l'abbandono del paradigma della finestra albertiana ed è destinata a molta fortuna nell'arte dopo il modernismo e contro il modernismo. E fra le varie accezioni in cui è venuta a costruirsi questa idea dell'orizzontalità ve ne propongo qualcuna. Una delle voci critiche che più si è esercitata su questo tema è Rosalind Krauss. In una circostanza lo ha fatto per conto suo da sola nel 1993, in un'altra 3 anni dopo assieme al critico Yves Alain Bois in occasione dell'organizzazione di una mostra a Parigi. Krauss e Bois assieme a Benjamin Buchloh, Al Foster sono i critici d'arte che costituiscono, come dire, un'unita falange che da una 30ina d'anni è su piazza e che produce una rivista che è sempre molto interessante leggere, che si chiama October, che è pubblicata all'MIT Press. Krauss, da solo in compagnia di Bois, rilegge in un'accezione molto diversa da quella di Steinberg, benché riconosca il debito nei confronti di Steinberg, questa idea dell'orizzontalità. Questa dimensione non è più infatti, secondo Krauss, quella del pianale tipografico, del piano della scrivania ingombro di libri, immagini, fotografie, carta stampata, ma diventa piuttosto il pavimento. Il pavimento è lo spazio del movimento, ma anche il luogo, non soltanto lo spazio del movimento fenomenologico, no? Degli esseri umani che esplorano il mondo muovendosi coi piedi sulla crosta terrestre, ma è anche il luogo dove si depositano per forza di gravità sporcizia e deiezioni. Spazio che si presta quindi a definire un concetto su cui Krauss lavora in quello che a mio vedere è forse il più bello dei suoi libri, che è un libro del 1993 che si intitola The Optical Unconscious, cioè l'inconscio ottico, che è stato tradotto molto recentemente. L'assunto del libro di Krauss è che l'immagine abbia un inconscio, che come tutti gli inconsci sta nascosto dietro ad essa, parla con i sogni, parla con i lapsus e parla con altre tipologie di segnali indiretti. Krauss ritiene che uno dei compiti della critica sia proprio di andare a vedere come funziona questo inconscio e come parli questo inconscio nell'opera. Dovete calcolare che uno dei caratteri principali della critica dopo il modernismo è proprio quella di non credere più nell'opera come espressione individuale di un autore. È l'immagine quindi ad avere un inconscio di cui essa è inconsapevole e che affiora per segni involontari, come fa l'inconscio in una seduta psicanalitica. Segni che la critica modernista, secondo Rosalind Krauss, attenta e concentrata soltanto sugli aspetti coscienti dell'opera, ignora proprio perché sottratti al controllo dell'artista in quanto autore. L'altro aspetto interessante, uno dei più interessanti poi in generale del libro di Krauss, è la rilettura del passato, che rilegge una tradizione dell'arte del Novecento in una chiave che è tutta antimodernista, cioè la storia, la tradizione vengono continuamente rinegoziate e l'interprete quindi di un certo momento storico deve capire anche qual è il passato di riferimento di certi artisti. Che cosa fa Krauss? Identifica alcuni precedenti dell'arte postmodernista nel surrealismo, che è notoriamente la bestia nera di Greenberg. Krauss recupera invece questo precedente. E quando paragona le sovrapitture di Max Ernst, voi sapete che Ernst è uno di coloro che sono più sperimentali sul piano delle invenzioni tecniche, lui che cosa fa? Sovradipinge tutto un insieme di cose e lascia intatte soltanto l'orso e la pecorella e questi pesci in primo piano, nonché questi oggetti sul lato destro della composizione. Ne cancella sostanzialmente alcune parti, ne lascia vivere soltanto poche, e Krauss paragona queste immagini, vi dicevo, a quelle lavagne magiche che usano i bambini. Io ho due nipotine piccole, le vedo al lavoro continuamente con la lavagna magica. In tedesco si chiama Wunderblock, che è quella tavoletta di cera con un foglio traslucido sovrapposto, per cui se la superficie viene segnata da una punta, la traccia vi rimane finché, con un facile congegno, il foglio viene staccato dalla superficie di cera e la figura si cancella. Ma il blocco di cera sottostante ne reca una memoria presente ma invisibile. È quello con il Wunderblock, un paragone usato anche da Sigmund Freud per indicare come le esperienze si depositino nell'inconscio. E quello che più ci interessa, i fini dell'idea dell'orizzontalità, il dripping di Pollock. Stante la complessità del dripping, che è una vera rivoluzione copernicana nel modo di dipingere, no? Perché il modo di dipingere di Pollock si svolge, diciamo, sul pavimento, poi l'opera viene verticalizzata, ruotata di 90 gradi, ma è prodotta sul pavimento. Delle evidenze di questo essere stata prodotta nel pavimento rimangono nell'inconscio dell'opera, per così dire, e il dripping si presta quindi a operazioni sofisticate, intellettualmente assai sottili, di reinterpretazione da parte di altri artisti che mettono a nudo proprio certi aspetti inconsci del lavoro, di un'opera che è invece letta da Greenberg tutta in chiave ottica, sublimatoria e verticale, mentre Krauss propone di individuare rispettivamente nel segno di Cy Twombly, negli oxidation painting di Warhol e nei feltri antiforma di Robert Morris, tre modalità di rilettura in una chiave capovolta e bassa dei drip painting di Pollock. Se riportato sul piano orizzontale a cui appartiene in virtù proprio dei procedimenti operativi che gli danno vita, il dripping di Pollock si riillumina, per così dire, dei cupi bagliori del suo inconscio e può aiutare a comprendere meglio alcuni aspetti dell'arte successiva. Questa chiave molto primitiva, che lo spazio orizzontale viene reinterpretato da Krauss e Bois nella mostra che organizzano assieme per il Centre Pompidou nel 1996, che si intitola L'informe, cioè l'informe, che prende le mosse da una famosa definizione di informe data da Georges Bataille. Bataille cosa dice? L'informe è tutto ciò che resiste a comporsi in forma. Individua, in altri termini, con informe, una zona senza diritti di riscatto formale, bassa e primaria, che tuttavia l'arte contemporanea, proprio, diciamo, partendo da queste premesse, Bois e Krauss dimostrano che l'arte contemporanea, diciamo, può essere in grado di sollecitare anche queste zone che sono zone antiformali, aformali, diciamo, che rifiutano di essere messe in forma. E quindi una delle categorie che vengono individuate nell'organizzazione di questa mostra è proprio quella della orizzontalità. Sono quattro i capitoli in cui si articola questa mostra, sono l'orizzontalità, il basso materialismo, il palpito e l'entropia. In una chiave non legata al basso materialismo, ma alla concretezza dello spazio dell'esperienza vissuta, il tema dell'orizzontalità rivissuto in una chiave fenomenologica, si affaccia nella prospettiva in cui Michael Fried, forse il più brillante fra i seguaci diretti di Greenberg, interpreta il minimalismo, quella forma di arte tridimensionale e installativa che nasce negli anni 60 con artisti come Robert Morris, Donald Judd, Sol Witt, Carl Andre, Dan Flavin. Il linguaggio dei lavori di tutta evidenza è molto semplice. Sono dei parallelepipedi neanche creati direttamente dall'artista, ma acquisiti belli e pronti dall'industria. L'artista si limita sostanzialmente a installarli, a disporli nello spazio in modi sempre diversi, a seconda di come è fatto quello spazio. Insomma, l'opera d'arte viene di volta in volta a costituirsi non solo attraverso gli elementi che la compongono, ma anche attraverso gli spazi entro i quali essa è installata. Sostanzialmente e paradossalmente, se volete, stante la materialità di questi oggetti, è un'opera immateriale che vive soltanto nel vostro esperire quest'opera all'interno di uno spazio, questi oggetti all'interno di uno spazio, no? E questo è proprio molto di questa, diciamo, di questa arte minimalista, in cui c'è questo paradosso che c'è una presenza materiale molto forte degli oggetti e invece una fruizione tutta immateriale. Come dice Robert Morris, parole sue, le migliori fra le nuove opere portano le relazioni, e questo è fondamentale, al di fuori del lavoro e ne fanno una funzione dello spazio, della luce e del campo visivo dello spettatore. Ciò vuol dire che l'opera non esiste finché qualcuno non la esperisce, ma il legame con la contingenza, che va di pari passo con il diniego dell'assolutezza dell'opera, Michael Fried non riesce a digerirlo, benché, a differenza di Greenberg, egli sia più portato a vedere storicamente la questione. Ci sono due modi di concepire l'arte che vengono avanzati da Fried in un contesto di questo genere. E c'è una dicotomia che viene definita, quella fra assorbimento e teatralità, che indicano i due modi, il primo modernista e il secondo postmodernista, che è quello attivo nel minimalismo. L'assorbimento è appunto, diciamo, la concentrazione sull'opera, l'assorbimento e il tentativo di raggiungere attraverso di essa uno stato di grazia. La teatralità sta proprio nella temporalizzazione dell'esperienza, nel fatto che l'esperienza di un'opera debba avere una durata. Altra cosa di cui l'arte modernista non può fare a meno sono le nozioni di aura e di autore, che invece negli anni 60 cominciano ad essere fortemente contestate. Come abbiamo visto prima, l'idea che lo spettatore sia sostanzialmente lo spazio dove si forma l'opera e, per dirla con le parole di allora, si costituisca l'opera è tipica degli anni 60, che indicano lo spettatore nel ruolo che ho poc'anzi enunciato e che rende, in fondo, quasi letterale l'idea di morte dell'autore avanzata da Roland Barthes in un celeberrimo saggio del 1968. Il modello dell'artista diventa piuttosto simile a quello di Pierre Ménard. Voi tutti avete letto il celeberrimo racconto di Borges, pubblicato per la prima volta nel 1939, intitolato per l'appunto Pierre Ménard, autore del Chisciotte, nel quale lo scrittore Ménard, oltre che Borges naturalmente, grande appassionato di Cervantes, Ménard è uno scrittore di pura fantasia, sta riscrivendo il grande lavoro dello scrittore spagnolo. Attenzione che lo sta riscrivendo, Non è che lo sta copiando, né lo sta attualizzando perché scrive nel XX secolo, lo sta sostanzialmente riscrivendo e misteriosamente, tal quale, tale e quale, con tutte le implicazioni del caso relative al concetto di autore, di rapporti con il contesto. Il racconto, questo di Borges, se letto sullo sfondo della morte dell'autore di Barthes, indica come non vi sia più un grado originario della scrittura. Tutto è stato già scritto, nulla in sostanza è più considerabile come originale. Che l'opera sia divenuta testo, per usare il titolo di un famoso saggio ancora di Roland Barthes, dell'opera al testo del 1971, e in quanto testo è in realtà un tessuto di testualità diverse e sovrapposte. Il testo, dice Barthes, è plurale, le citazioni che danno vita a esso sono anonime, non rintracciabili eppure già lette. Insomma, la metafora del testo, dice Barthes, è la rete. Siamo nel 71, l'idea della rete come web è ancora al di là da venire, però diciamo è un, come dire, un'occhiata molto anticipatrice. Che riflessi hanno nozioni siffatte che appartengono essenzialmente al mondo della teoria semiotica, post-semiotica, eccetera, e letteraria sulle arti visive? Possiamo fare qualche esempio partendo anche qui da un saggio del 1981 di Rosalind Krauss ancora, intitolato L'originalità dell'avanguardia, che dà il titolo a una raccolta di scritti con la quale l'autrice critica punto per punto l'ideologia del modernismo e mette in causa le nozioni di opera, di autore, di origine e di originalità e lo statuto della presenza fisica di un originale rispetto a una copia possibile. L'attacco dello scritto, che è uno scritto del 1978, proprio il momento in cui Krauss comincia a cambiare idea, da modernista che era, comincia pian piano a staccarsi e la strada che fa è parecchia, è sulla fusione che viene operata nel 1978 da parte dello Stato francese della Porta dell'Inferno di Auguste Rodin. Come si concilia una fusione tardiva con l'idea che l'opera rispecchi lo stile dell'epoca? Qui Krauss sembra ripensare alla definizione di Walter Benjamin dell'aura dell'opera d'arte come dell'hic et nunc dell'opera, della sua esistenza unica e irrepetibile nel luogo in cui si trova. Originalità e ripetizione, secondo Krauss, altro non sono che i due termini di una coppia oppositiva, e l'autrice suggerisce che la pratica effettiva dell'arte d'avanguardia tende a rivelare che questa originalità è un'ipotesi di lavoro che emerge su uno sfondo che è in realtà uno sfondo di ripetizione e di ricorrenza. E allora fa l'esempio delle griglie. La griglia non rivela un presunto statuto originario dell'opera d'arte, non riporta al grado zero la tela, ma si sovrappone ad essa velandola. Inoltre conduce negli artisti che l'adottano, da Mondrian ad Agnes Martin, a meccanismi di ripetizione che una volta messi a nudo mettono in questione l'idea della originalità e consentono, ad esempio, a Sherry Levine di rifotografare fotografie famose, ad esempio quelle scattate da Edward Weston al figlio Neil, per proporle come immagini proprie. Così facendo, Sherry Levine intende sottolineare non solo la non originalità delle sue proprie opere, ma intende far sentire, per così dire, alle spalle delle immagini di Weston tutte le opere che in un qualche modo sono andate a convergere in fotografie di questo genere di Weston, poi rifotografate da Levine. In altri termini, opere di questo genere decostruiscono le nozioni sorelle di origine e originalità, attuando uno scisma fra sé e l'ambito concettuale dell'avanguardia. Io a questo punto penso che, diciamo, fermandoci sulla morte dell'autore, sulla fine dell'originalità, vi ho detto più o meno quelle che sono alcune delle caratteristiche che poi, diciamo, sulle quali si appoggia l'operatività degli artisti degli anni più recenti. Vi ringrazio e vi saluto.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.